Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next, la trasmissione che si occupa di modelli di business digitale e di trasformazione delle aziende in questo contesto di discontinuità. Oggi parliamo di un mercato che è sotto i riflettori perché sempre di più sta vedendo cambiamenti importanti. Il mercato della finanza, banche, assicurazioni, il modello fintech delle startup. Lo facciamo con Omar Campana, che è Group Chief Information Officer di Biperbanca, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Omar.
Buongiorno Pepe, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Next.
Allora, Omar, cosa significa fare innovazione in una banca, lasciamelo mettere tra virgolette, tradizionale?
Significa un po' di cercare di avere uno sguardo polivalente e quasi in due direzioni contrapposte, nel senso che quello che ci troviamo tipicamente a dover gestire è un servizio e un mondo fatto da un insieme di servizi che devono garantire continuità e solidità e resilienza e nel contempo devono cercare di trasformarsi. Quindi c'era un libro molto bello che presentava una similitudine, è come se stessimo cercando di sostituire i motori a un aereo in volo, e effettivamente un esempio molto calzante.
Mi sembra molto interessante, Omar. Voi nel 2020 avete sviluppato una serie di progetti di innovazione, in particolare un progetto che è stato peraltro anche riconosciuto dalla community dei Chief Information e Innovation Officer italiani come uno dei migliori progetti di innovazione. Ce ne vuoi parlare?
Volentieri. Guarda, per provare a raccontarti il progetto, forse il modo migliore è descriverlo come un viaggio,
sì. Cioè
quello che per noi è stato di fatto un journey di innovazione.
Mm-hmm.
E magari provare a raccontarlo al contrario, quindi dalla fine, dal punto di arrivo.
Mm-hmm.
Perché penso che se tu facessi la stessa domanda ai miei colleghi o a un CIO o a un direttore IT di Area Finance, chiedendogli quali sono i tre principali obiettivi strategici, magari poi ognuno ha un proprio podio personale, ma mi aspetto che nell'agenda di tutti troveremmo o ci sentiremo rispondere che uno degli obiettivi chiave è il time to market.
Sì.
E questo è stato anche l'obiettivo per noi che ha fatto nascere il progetto in Biper, quindi con il tentativo di introdurre un nuovo paradigma per aumentare la velocità di passare dal concept ai risultati per un progetto.
Okay.
E quindi se questo è un po' il punto di arrivo, il punto di partenza invece del nostro journey è una situazione abbastanza comune per una banca con 150 anni di storia come Biper.
Uh-huh.
E con un IT che ha decenni di vissuto alle spalle. Un punto di partenza fatto da un mondo IT costruito come, che potrei rappresentare come due aree, un'area di back-end che è prevalentemente su una tecnologia legacy e un'area di front-end tipicamente costruita su tecnologia distribuita e poi disaccoppiate dalle architetture tipiche a servizio, a microservizi.
Mm-hmm.
Ecco, in questo contesto la gestione del time to market si scontra tipicamente con due velocità, quella elevata del front-end che ha il beneficio della fortissima automazione fondata su tutti i paradigmi, quelli classici di containerizzazione, di continuous integration e tutti gli strumenti toolchain aziendali.
Sì.
E invece una velocità magari un po' più ridotta, quella del back-end, in cui la componente di automazione è meno pervasiva e che magari abilita un grado inferiore di parallelismo.
Mm-hmm.
E da qui è nato lo stimolo per noi come giorni di allineare queste due velocità. E per farlo abbiamo fatto leva sul nostro osservatorio interno di startup e fintech.
Okay.
Che ci ha fatto scoprire alla fine del 2018 questa startup svizzera con cui abbiamo attivato un progetto.
Mm-hmm.
E l'aspetto più di valore è stato che il progetto è stato fondato su un paradigma totalmente nuovo rispetto al passato.
Okay.
Perché tipicamente le iniziative di, come si chiamano, replatforming,
sì,
si basavano, o tipicamente sono basate sempre sul, partendo dal codice sorgente, quindi
sì,
trasformando una piattaforma da legacy a distribuita con adeguamenti o parziali o totali, rifacendosi quindi al codice sorgente. Questo comporta costi, comporta tempi e rischi, a volte anche di restare un'incompiuta.
Mm-hmm.
Per fortuna questo non è stato il nostro caso, perché l'approccio che abbiamo introdotto nel progetto è stato drasticamente diverso, partendo non dal codice sorgente ma dal software di produzione vero e proprio, che viene preso, trasportato su un middleware in architettura distribuita e viene eseguito come se fosse su un ambiente legacy,
okay,
senza nessuna modifica o senza nessun altro intervento. E a questo punto si riesce però a sfruttare tutta la parallelizzazione degli ambienti virtuali, della containerizzazione degli ambienti distribuiti ad una nuova velocità. Questo nuovo paradigma che alla fine ci ha portato dall'inizio alla fine del nostro viaggio di innovazione.
Mi è sorto una domanda mentre mi stavi parlando relativamente alla difficoltà o alla complessità da parte di un'azienda tradizionale, seppure come dire, di mente aperta, nel riuscire a collaborare in maniera così, lasciami dire, efficace ed efficiente con una startup. Che cosa ha significato per voi lavorare con una startup che ha ritmi diversi, modalità operative differenti, approccio al lavoro e all'organizzazione del lavoro differente?
L'elemento principale è che c'è necessità di fare una piccola rivoluzione interna.
Uh-huh.
Penso che è indispensabile un po' cambiare pelle e avvicinarsi a quello che hai raccontato tu giustamente adesso, cioè a un modo un po' diverso di lavorare. Quindi l'elemento chiave per noi è stato il fatto che abbiamo avuto una voglia e una partecipazione molto forte dall'interno, per cui è stato creato un gruppo di persone dedicato con una grande fame di scoperta di modi di lavorare, di cose nuove, e quindi è stato preso, separato e dedicato a questa iniziativa.
Mi racconti un pochino del vostro osservatorio interno dedicato alle startup e al mondo del fintech? Come funziona e come selezionate eventuali partner?
Diciamo che questa modalità di osservatorio interno si fonda soprattutto su un concetto di innovation o di open innovation dal basso.
Mm.
Quindi quello che viene fatto è che tipicamente con un ciclo annuale basato chiaramente su dei team e delle partecipazioni che ruotano, si definisce quello che noi chiamiamo col ciclo annuale l'innovation team.
Mm-hmm.
Che ha nel corso di questi 12 mesi ha prima una fase in cui fa scouting,
mm-hmm,
in cui fa analisi del mercato e è tipicamente una fase tecnologica, quindi si fa studio di soluzioni tecnologiche, studio di startup o di soluzioni fintech, e questa fase di studio, di brainstorming, di scouting, poi ha una fase di convergenza in quello che è un innovation report, in cui poi vengono definite due o tre linee di potenziali innovazioni da sviluppare, e c'è poi una fase di scelta in cui si definisce che magari una o due di queste linee di innovazione vengono attivate nella fase delivery per una fase proprio di prototipazione. Quello che penso che sia particolarmente efficace è che in questi cicli di innovazione l'atterraggio è sempre a un prototipo funzionante, quindi il delivery che continua a essere un elemento core della fase, mm-hmm, dell'innovazione IT.
Quindi un approccio molto più agile che non waterfall di progetto, continuare a deliverare, testare, funzionare, far funzionare e poi vedere se effettivamente porta dei risultati e nel frattempo continuare a sviluppare i nuovi cicli.
Sì, sicuramente in un'ottica di continuous improvement ciclico, questo sicuramente.
E allora ti chiedo, se un nostro ascoltatore, un professionista, un imprenditore, un manager che ci sta ascoltando, volesse sviluppare una partnership con una startup, quali sono gli errori da non compiere e che tipo di partnership sviluppare?
Sempre difficile incasellare un modello in un ambito così delicato.
Sì.
Probabilmente gli elementi principali di Lesson Learned che posso portare sulla nostra esperienza, quello che facciamo, è di sicuro basarsi su un modello che permetta, che includa una fase di sperimentazione iniziale, quindi con quelle che possiamo chiamare ripeto, dei prototipi o delle proof che vedano le startup o le fintech a bordo già in questa fase, che chiaramente è tipicamente una fase di scommessa da entrambe le parti.
Certo.
In cui si prova, si scommette entrambi su un'idea, un disegno, su una vision, farne una fase di prototipazione e poi su questa impostare un journey che sia non nel lungo termine. C'è bisogno di darsi degli orizzonti temporali che siano comunque negli ordini di 12, 18, 24 mesi.
Okay.
E con, a proposito di approccio, una modalità estremamente open mind, flessibile a livello di risultati.
Sì.
Provare, essere pronti a adottare correzioni in corsa anche di come si collabora vicendevolmente.
Secondo te portare dentro e quindi inglobare, acquisire una startup con la quale si ha avuto un buon rapporto, si è sviluppato progetti, rischia di appiattire l'innovazione della startup o effettivamente può portare innovazione e può far crescere la startup e l'azienda? Cioè, è meglio tenerla fuori e continuare a collaborare e quindi avere anche tante collaborazioni sul mercato, oppure a un certo punto è meglio portarsela dentro?
Diciamo che da questo punto di vista c'è sempre un driver importante. In realtà il concetto di internalizzazione è secondo me uno degli elementi chiave, ancora di più sulla trasformazione che stiamo vivendo negli ultimi anni.
Uh-huh.
Il riuscire a internalizzare la parte dei servizi IT, che sono quelli core business o quelli business critical, è sicuramente un fattore fondamentale. Quindi credo che il primo driver da andare a valutare è qual è l'ambito del servizio IT con cui si sta facendo una collaborazione o si attivano collaborazioni con queste fintech o startup. Perché nel momento in cui si considerano ambiti davvero core business o business critical, il acquisire, il far un journey di internalizzazione di queste aziende può essere un elemento davvero di grande valore, meno nel caso in cui ci siano ambiti cui il servizio IT specifico su cui si sta facendo innovazione magari non è tra quelli core business o business critical.
Mi è molto chiaro, Omar. Per chiudere una tua riflessione, sappiamo che la tecnologia è il motore, sicuramente l'acceleratore del cambiamento, soprattutto di questo cambiamento di trasformazione dei mercati, delle aziende e dei clienti. Ci sono però ancora alcune aziende che, da un punto di vista non solo organizzativo, ma anche da un punto di vista proprio mentale, considerano l'IT come un service. Spesso proprio organizzativamente magari è sotto la finanza, perché è considerato più un costo che non un abilitatore, che quindi non un motore di accelerazione e un motore di generazione di ulteriore business. Tu che consiglio daresti trasversalmente, a prescindere dal mercato, a questo tipo di aziende?
Si torna un po' al concetto di prima, ci sono chiaramente le difficoltà, anche pensando un pochino alla mia vita precedente da consulente, in cui mi è capitato di fare un po' l'itinerante su quasi tutte le industry.
Sì.
Chiaramente ci sono elementi di industry che influiscono, magari un po' più nel passato rispetto ad oggi. C'erano ambiti specifici come il finance o telecommunication, in cui chiaramente la parte IT è più driven o comunque più core. si rappresenta, penso che si debba rappresentare l'IT come uno dei due fattori chiave su cui poter fondare, mentre chiaramente c'è la componente di persone, quindi la componente di value, di human capital, che è un elemento imprescindibile. Allo stesso modo la parte di information technology è l'abilitatore subito successivo che deve essere messo nelle condizioni di poter fornire un valore, anche una contribuzione in termini di idee, in termini di potenzialità. E questo è chiaramente un elemento su cui non si può, irrinunciabile soprattutto in questa fase e nella prospettiva dei prossimi anni. Tra l'altro, che c'è stata aperta in modalità molto forte dal periodo che abbiamo passato, che speriamo si chiuda. Il fattore che abbiamo visto fino adesso, che ha confermato il fatto che alcuni servizi, in particolare la parte di servizi IT, siano dirimenti nelle nostre vite, è una realtà che non cambierà, non mi aspetto che cambi nei prossimi anni. Magari cambierà il modo di fruirne o di approcciarla. La famosa gestione dello smart working continuerà oppure no, lab working. In realtà penso che dobbiamo passare a un'ottica di result working, e da questo punto di vista non si può prescindere da una componente di information technology estremamente solida.
Peraltro aggiungo, per rafforzare il concetto che hai appena espresso, che le grandi imprese che si sono affacciate ai mercati negli ultimi 15 anni hanno una quantità estremamente intensa di tecnologia e di piattaforme sulle quali è stato costruito il modello di business, nonché i finanziatori, gli investitori premiano molto di più le piattaforme e lo sviluppo della tecnologia che non le società di consulenza o piuttosto che le agenzie creative, perché lì si basa tanto sulle persone, ma non c'è, come dire, un qualcosa da toccare e da, come dire, da costruire, da sviluppare per costruire dei modelli di business che siano esponenziali. Omar, io vorrei ringraziarti molto per il tuo punto di vista estremamente brillante ed estremamente efficace. Grazie per essere stato con noi e per aver condiviso con noi il tuo punto di vista.
È stato un grande piacere, grazie a voi per l'invito.
E allora salutiamo Omar Campana, Group Chief Information Officer di BPerBanca, per essere stato con noi in questa puntata di Radio Next. Come sempre vi ricordo, il podcast è steso il lunedì mattina, la prossima puntata 13.45 della prossima domenica parleremo di intelligenza artificiale emozionale, ma oggi concentriamoci sui modelli innovativi della finance e in particolare delle banche. Un saluto da parte mia, Pepe Moder, a tutti voi e un buon augurio di buona domenica.